Mazione.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Buongiorno, appuntamento con Incompatibili come ogni venerdì. Per la verità il venerdì passato l'abbiamo saltato, ma adesso siamo qui pronti per il consueto round, diciamo, di colloquio. Io lo chiamo colloquio, ma talvolta non è proprio così, con i due personaggi che contraddistinguono questo spazio, ovvero Edoardo Umberto Vecchiarelli e Paolo Campioni. Buongiorno,
buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Allora, signori, io do il via ai giochi. Dite voi di quello che vorrete, degli argomenti o dell'argomento di cui vorrete parlare questa mattina.
Va bene, per iniziare io direi che abbiamo atteso, no, per settimane l'esito delle elezioni regionali di domenica scorsa, quindi penso che, se Edoardo è d'accordo, si potrebbe iniziare da questo.
Ma perché no?
Bene, allora inizio io mostrando una bella soddisfazione per quello che è accaduto domenica, soprattutto in Emilia Romagna, caro Edoardo, dove tu e tanti altri amici tuoi aspettavate lunedì per dirci qualcosa dell'Emilia Romagna. Il lunedì è arrivato e però non ho sentito niente dal tuo campo, se non qualche,
ci siamo visti adesso,
qualche scusa, qualche
tempo.
Piccola scusa,
lasciami tempo, te dirò.
Quindi direi che l'elezione è stata vinta in maniera netta e bella, se c'è un termine per una vittoria. Credo che questo possa essere dato alla vittoria che Stefano Bonaccini ha avuto in Emilia Romagna, perché l'ha combattuta e l'ha realizzata esattamente come lui l'ha pensata all'inizio, cioè pensando e parlando dei problemi della sua regione, non cadendo nel tranello di farsi trascinare in un dibattito nazionale che non ci azzeccava nulla con un'elezione regionale, e mostrando i risultati della sua amministrazione, la sua competenza, e credo che tutto questo gli sia stato riconosciuto dal popolo emiliano romagnolo. Poi all'interno di questo, che è, diciamo, la cornice, il quadro è stato dipinto da diverse mani. E mi piace sottolineare quella delle sardine, perché secondo me sono state esattamente propulsive per tutto il centro-sinistra e hanno contribuito in maniera netta alla vittoria, dando, a mio avviso, e chiudo questo primo intervento, due lezioni secondo me. Una a Matteo Salvini, che ha invece voluto personalizzare quella sfida, e quindi gli hanno detto che la sfida era sull'Emilia Romagna e non sulla sua persona, e che le piazze le sanno riempire tutti quelli che hanno dei contenuti e delle cose da dire. E due, però, l'hanno data una bella lezione anche a tutti i partiti di centrosinistra, che spero ne faranno tesoro, che è quella di dire che era possibile riempire le piazze anche con il popolo del centro-sinistra, solo che gli attuali partiti non erano stati in grado. Ci sono voluti tre ragazzi che hanno messo la loro faccia e la loro voglia di vivere, la loro voglia di esserci, la loro voglia di essere protagonisti del cambiamento politico, e sono bastati tre ragazzi per risvegliare le coscienze, cosa che i partiti di centro-sinistra non erano riusciti a fare. Quindi spero che questi partiti comprendano la lezione, perché se non la comprendono, le prossime volte si torna all'antico spartito.
Quindi hai fatto tutto da solo?
Certo, toccava a me.
Te sei lodato, te sei sbrodato.
Toccava a me.
E te sei lodato, te sei sbrodato, e poi alla fine hai capito che avete vinto per caso, perché questo è il dato. Nel senso.
Abbiamo vinto la grande.
Nessuno nega il risultato. Tanto il risultato generale è che prima erano 12-8, adesso è 13-7, ovvero che avete perso, o la sinistra ha perso, un'altra regione, in particolare la Calabria. Sulla Emilia Romagna c'erano indubbiamente delle aspettative complesse, che hanno risvegliato un popolo dormiente della sinistra, tant'è vero che la percentuale dei votanti è passata dal 37%, col quale era stato eletto nella tornata precedente l'attuale presidente della regione, è passata al 64%, se non ricordo, ma oltre il 60%, con un particolare che il PD è passato dal 44 al 34%, che la Lega è passata dal 16% al 32%, che Fratelli d'Italia è passata dall'1,6 all'8,5%. Queste sono le differenze che io voglio segnalarti, perché mi sembra che te le sei dimenticate. La volta precedente Bornacini era Stefano Bonaccini era stato eletto con un corpo elettorale che aveva espresso il proprio consenso per il complessivo 37% di aventi diritto al voto, questa volta il 60%, come ho tenuto a precisare. Ora, che sotto l'aspetto sostanziale la battaglia è stata interessante, è stata bella, non sono d'accordo, devo dire, no, ho dimenticato, forse l'unico partito di centrodestra che ha perso in questo senso, ma in maniera non rilevante, è proprio Forza Italia, che è passata dal 4,6 al 2,5%, un risultato mortificante, se non ci fosse stato dall'altra parte il risultato della Calabria, dove Forza Italia è oltre il 18%, che se sommi insieme anche la lista della candidata Iole qualche cosa, adesso Santelli, danno un buon 24%, il che significa che territorialmente in quell'area Forza Italia ha ancora un suo risultato. Quello al quale è stato richiamato il centrodestra complessivamente proprio dalla Meloni, che è forse il partito che ha meglio interpretato la volontà del popolo di centrodestra di cambiare, perché ha avuto risultati incredibili sia in Calabria che in Emilia-Romagna, come in tutte le altre regioni dove si è votato recentemente, è che il centrodestra deve essere più unito. Forse in questo senso una volta concordo con te sul tentativo di Salvini di essere un deus ex machina anziché un primus inter pares all'interno di una coalizione.
Beh, ci fermiamo. Io direi che ci fermiamo un attimo, adesso riprenderemo tra poco la nostra chiacchierata.
Oggi si parla di te in tutto il mondo e la gente ne sorride a festa. Oggi si parla soltanto di te nella mia testa. Minimizzo, tanto non mi senti, sempre secondo, il primo dei perdenti. Ho perso idee, fantasie, autocontrollo, anche il tuo ultimo volo. C'eri tu in mezzo a questo inverno. Dirmi meglio un minuto, ma felice che triste in eterno. Però per ora, per caso, sfortuna, adesso troppa paura. Sei sempre stato più forte tu. Mi chiedo come potrei esserlo io di più. La vita segue, auguri a chi combatte. Io ora vado una volta per tutte. Solo un giorno vivi tu per me, per oggi, perché io non torno. Dicevi da grande lo stesso problema, ti sembrerà tanto ridicolo, ma il giorno in cui sei volato via, proprio come immaginavo da piccolo, c'eri tu in mezzo a questo inverno. A dirmi meglio un minuto, ma felice che triste in eterno. Però per ora, per caso, sfortuna, adesso troppa paura. Sei sempre stato più forte tu. Chiedo come potrei esserlo io di più. Rivoglio la felicità, ridere forte all'improvviso. Non la voglio questa libertà, non sia fatta la tua volontà. C'è.
c'eri tu, c'eri tu, c'eri tu in mezzo a questo inferno. A dirmi meglio un minuto ma di pace che guerra in eterno. Però per ora, per caso, sfortuna, adesso troppa paura. È sempre stato più forte tu. Probabilmente dovrò esserlo io di più.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Istituto di Istruzione Superiore Sigismondi di Nocera Umbra. Una scelta per diventare grandi. Due le offerte formative di assoluto prestigio. Liceo delle Scienze Umane, con psicologia, filosofia, arte, scienze e tre lingue straniere, in un percorso arricchito da mobilità Erasmus per sviluppare capacità comunicative in un contesto internazionale. L'Istituto Tecnico Industriale a indirizzo elettrotecnico, con attenzione alla tecnologia e all'innovazione industriale, per lo sviluppo di competenze nell'area dell'elettrotecnica, dell'automazione e della robotica. Istituto di Istruzione Superiore Sigismondi di Nocera Umbra. Una scelta per diventare grandi.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, Incompatibili.
Incompatibili in studio, ricordo Edoardo Umberto Vecchiarelli, Paolo Campioni. Questa volta ho invertito l'ordine alfabetico, ma mi perdonerà Paolo Campioni.
No, non è un problema.
No, vabbè, perché qui mi pesa tutto Edoardo.
Sì, ma hai sentito oggi arrendevole perché ha perso, quindi quando, è all'angolo.
Non ti fare illusioni.
Allora, la parola a Edoardo.
Sì, no, volevo concludere ricordando che mentre accadevano tutte queste cose, c'era in corso la questione relativa appunto alle elezioni in Calabria e in Emilia Romagna, intanto è stato accettato il referendum sulla questione relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, è stato votato sì in commissione in maniera anomala nella commissione speciale per il rinvio a giudizio di Salvini, al quale il 5 Stelle e il Partito Democratico logicamente si sono sottratti perché pensavano che questo potesse incidere nella campagna elettorale, in particolare dell'Emilia Romagna. Questa cosa mi sembra che quindi non abbia inciso, visto che Paolo dice che ha stravinto Bonaccini, quindi io mi compiaccio con Paolo che pensa che una semisconfitta sia una vittoria, perché aver perso 10 punti percentuali come partito e fare riferimento alle sardelle, come mi piace chiamarle, le cosiddette sartrine, che sono le sardine, che sono dei puri e semplici qualunquisti al servizio di Romano Prodi, nella speranza che lo stesso possa essere di nuovo in gioco per fare il presidente della Repubblica, e sarebbe una delle più grosse, è il suo dipendente, perché sta dentro una delle società di Romano Prodi, è dipendente di una delle società di cui è presidente Romano Prodi. Detto questo, poi se vuoi cambiare le carte in tavola, cambiale pure, ma i dati oggettivi voglio dire devono rimanere punti fermi. Coloro che hanno inventato il movimento delle sardine sono dipendenti, due, anche la signora, anche la donna, sono dipendenti di una delle società di Romano Prodi. Ci ho detto, è un percorso, per carità, azzeccato, mobilitato, l'ho detto all'inizio del mio intervento. Ciò non toglie che ci sono altre tornate elettorali, certo, sulle quali saremo chiamati a confrontarci.
In Italia si vota sempre, quindi
si vota sempre, avremo il referendum. Adesso voglio chiamarti a questo ragionamento. Cioè, oggi il PD ha alzato la cresta, no? Perché mi sembra che Zingaretti abbia detto: care,
cari 5 Stelle, non contate più niente, cosa che noi gli dicevamo oramai da più di un anno, perché continuano a perdere, insomma, non hanno eletto nessuno nei consigli regionali, né in Emilia Romagna né in Calabria.
Ma in Emilia Romagna sì.
No, in Emilia Romagna forse recuperano. Il candidato forse lo recuperano, perché c'è una legge bislacca che dice che tutti i candidati superano qualche cosa, eccetera, vengono eletti. La stessa formula che c'è stata in Umbria, cioè in Umbria, che spero venga cambiata, perché se no avremo una molteplicità di candidati nella speranza che raggiungano il 4, il 5, il 6 o il 6%. Nella fattispecie del Emilia Romagna era il 3%, quindi ha preso un 3,5%, se l'è cavata per il rotto della cuffia, diciamo. Ciò non toglie, voglio dire, che ci sono sul tavolo tre argomenti fondamentali, caro Paolo, che sono la questione della prescrizione, sulla quale non penso che tu sarai d'accordo, sull'azzeramento della prescrizione, essere destinato ad essere imputato o processato a vita, la questione relativa alla modifica della norma sul finanziamento a, come si dice, il reddito di cittadinanza, la questione relativa alla concessione autostradali. Allora, io sono ti dico quello che penso, così puoi anche darmi una risposta ampia. Sulla questione delle autostrade sono d'accordo che autostrade paghi tutti i danni, che gli venga ridotta una quota, che si arrivi magari come nel resto d'Europa, dove il costo delle autostrade è veramente limitato. In Svizzera ad esempio, quando entri paghi 34-35 euro e vale per tutto l'anno. In Germania non paghi niente, in Francia alcune tratte sì, alcune tratte no. Cioè l'evoluzione di autostrade, delle società che gestiscono le autostrade italiane, deve essere finalizzata in qualche modo, non è sempre nel riconoscere, e in questo senso la politica ha sbagliato, l'aumento dei costi della cosa. Sulla questione della prescrizione penso che solo un pazzo possa pensare di poter mandare a processo a vita un imputato, per cui la prescrizione serve come stimolo nei confronti dei giudici, che dovrebbero, non come accade adesso magari, che escono 30-40 condannati solo perché un giudice si è dimenticato di trasmettere la sentenza dopo 18 mesi. Quindi quello che compete alla politica è sollecitare attraverso le regole la magistratura a fare i propri compiti e non a evadere dai propri compiti, come è accaduto. Quindi su questi due elementi sono ti ho detto. Sul terzo elemento, che è quello del reddito di cittadinanza, come saprai ci sono molti furbetti e pochi risultati sotto l'aspetto delle nuove occupazioni, perché i centri dell'impiego non funzionano, non sono stati capaci di farli funzionare, però intanto paghiamo a 4.000 persone lo stipendio, perché sono diventati avevano un nome proprio che adesso mentre ti parlo mi ricordo, che sono praticamente, sarebbero quelli che ti dovrebbero immettere nel posto di lavoro,
i facilitatori,
insomma, che hanno facilitato solo se stessi.
Va bene, dunque non ruberò agli ascoltatori tutto il tempo, però mi piace sottolineare due o tre sottolineature. La prima è che poi torneremo sulla questione del processo di Salvini e lo faremo nel prossimo intervento. Leggo intanto già su questo, poi sulle questioni su cui tu hai in questo momento invece mi hai chiamato risponderò abbastanza velocemente. Il reddito di cittadinanza è stato varato dal governo Lega e Movimento 5 Stelle, e la Lega e il Movimento 5 Stelle rispondono agli italiani di quello che hanno votato.
Non ci piove dunque.
Sono dell'idea che comunque un reddito di sopravvivenza, di inclusione, chiamalo come vuoi, alle persone che in questo momento altrimenti starebbero in mezzo alla strada, è una norma di civiltà. E tra l'altro noi chiamiamo reddito di cittadinanza come una certa presopopea che avevano avuto i precedenti governanti, che in realtà non è. perché è l'unico paese al mondo dove esiste un reddito di cittadinanza, mi pare che sia l'Alaska. No, per cui neanche, basta che
si chiama assistenza sociale,
basta in America, che nasci come essere nato in Alaska,
ti interrompo,
c'hai già un reddito.
Ti faccio un esempio: allora, negli Stati Uniti esiste il reddito di assistenza quando uno perde il lavoro, però ha 6 settimane per trovare un altro.
Beh, certo, questo dopo però sta anche, sta anche allo Stato,
la capacità di chi governa.
Quindi su questo penso di aver risposto.
Non hai risposto, perché il disastro più che sta nel modo con cui viene utilizzata in Italia la cassa integrazione.
Invece la prescrizione. La prescrizione, l'abolizione della prescrizione è una norma che da sola non ha nessun senso e quindi deve essere accompagnata da una riforma almeno del processo penale, ma a mio avviso anche di quello civile, che dia dei tempi certi ai processi. Dopodiché la prescrizione
quindi,
non c'ha più
quindi
senso.
Quindi vorresti dire che
non c'ha più senso.
Che i 5 Stelle o si calano le braghe o vanno a casa?
No, io penso che loro non vorranno andare a casa anche per motivi.
Quindi si calano le braghe.
Anche per motivi come posso dire.
Quindi si calano le braghe.
Immagino che vorranno restare.
Si dice esiziale.
Perché tu l'hai quasi frequentato, quei posti li conosci molto meglio di me. Sembra che si stia benino.
I 5 Stelle.
No, la Camera, allora, il Senato, tu sei stato in regione, però.
Allora, ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco.
Nothing. preso la patente e hai bisogno di un'auto dal prezzo giovane come te.
Se il tuo sogno è un'auto importante.
Se hai già un'auto importante e vuoi un'utilitaria da sfruttare in città, oppure un fuoristrada per affrontare tutti i percorsi che vuoi.
Per questo e per altri 100 motivi, Autosalone Pucci a Gualdo Tadino.
Le novità passano da Pucci, dalle italiane alle straniere. E tutto l'usato che vuoi, garantito Pucci. Con l'officina interna, garanzia di assistenza e qualità dei servizi.
Tante le auto, unica la scelta. Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. Dall'infanzia all'adolescenza, accompagniamo tuo figlio passo dopo passo alla scoperta del mondo. Nei nostri numerosi plessi dislocati nel territorio, il bambino acquisirà i fondamenti delle competenze digitali grazie all'utilizzo di PC, tablet e lavagne multimediali. Inizierà a parlare inglese, vedrà valorizzate le sue competenze artistiche e svilupperà conoscenze sulla salvaguardia dell'ambiente. Alla scuola primaria avrai per tuo figlio la garanzia della continuità didattica, fondamentale per un percorso formativo organico e completo che lo condurrà alla scuola secondaria Franco Storelli. Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. Infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Tre ordini di scuola per imparare il futuro. Iscrizioni per l'infanzia fino al 31 gennaio presso la segreteria dell'istituto in via Luca Antoni a Gualdo Tadino. Per primaria e secondaria consultare il sito istitutocomprensivogualdo.com.
Officina delle Arti Sceniche a Gualdo Tadino, un laboratorio dedicato ai bambini per esplorare se stessi attraverso il fantasmagorico mondo del teatro. Officina delle Arti Sceniche è un progetto di teatro ideato e curato da Chiara Acaccia e Carmela De Marte in collaborazione con Mala Umbra Teatro e Teatro Talia di Gualdo Tadino. Officina delle Arti Sceniche. Quello che non ti aspetti, lo trovi qui. Iscrizioni aperte. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Grottino, foyer del Teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri a Gualdo Tadino, oppure contattare il 320 22 31 272.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto. Incompatibili.
Incompatibili in studio Paolo Campioni e Edoardo Umberto Vecchiarelli. Si continua la chiacchierata. Credo che Paolo tu debba continuare quello che stavi dicendo prima.
Per forza, perché Edoardo ha messo sul piatto talmente tante cose.
Ho messo i motivi per cui può cadere il governo.
Ho messo
sul piatto i motivi per cui può cadere il governo.
Ce ne sanno altri per cui non può cadere. Uno di questi è quello che abbiamo accennato qualche minuto fa. Però adesso sul tema dell'autostrada invece io penso alcune cose. La prima è che dunque noi prima c'avevamo le autostrade statali e c'era l'ANAS, l'IRI, prima ancora l'IRI mi sembra, che gestivano la rete autostradale, e lo Stato, l'Italia era in una completa rimessa.
Presidente
era sempre lui, sempre lui.
No, presidente dell'IRI è stato un nostro concittadino.
Gianni Pasqualelli. No, pensavo che mi volevi ritirare fuori ancora Romano Prodi.
Assolutamente.
Non vorrei che c'hai una certa...
Romano Prodi.
Non vorrei che c'è una certa...
Stava in Africa e l'hanno lasciato in Africa, nella precedente tornata per l'elezione del presidente.
Non vorrei che c'hai una certa...
No, assolutamente.
Subisci il fascino.
La mortadella è buonissima.
Quindi, detto questo, quindi ce l'avevamo noi e abbiamo date in concessione. A noi costavano talmente tanto che non ci facevamo parte.
L'autore...
Le abbiamo date in concessione.
Paolo, ti voglio aiutare. L'autore delle privatizzazioni è stato Bersani.
Sì, però...
E Bersani è stato.
Sì, ma non... Adesso in questo momento
i Benetton hanno pagato 7.500 miliardi.
Sul tema di cui stiamo parlando adesso, fare tutta la storia, no, dopo rubiamo troppo tempo.
Tu che stai incinciare.
Sto dicendo che quindi
allora ti voglio aiutare.
Tornare indietro e tornare alla statalizzazione della rete autostradale non mi pare una grande idea.
Sei d'accordo?
Detto questo però è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Quindi non hanno funzionato i controlli.
I sistemi statali di controllo.
E poi non ha funzionato e ha recato un danno clamoroso all'Italia. Autostrade per l'Italia, perché non facendo le manutenzioni non ha fatto partire numerosissimi cantieri che sarebbero stati posti di lavoro, PIL e quant'altro. Quindi Autostrade per l'Italia è colpevole, e almeno secondo me, ovviamente dal mio piccolissimo punto di vista, e quindi chiaramente non può, cioè non può essere tutto come spesso accade in Italia, facendo finta di niente. Questo è poco ma è sicuro.
Quindi siamo d'accordo su questo aspetto.
Direi che siamo più o meno d'accordo, quindi, cioè tu sei d'accordo con me.
No, te l'ho detto prima io, quindi cade il governo, quindi a
no,
questo punto
il governo non cade.
Quindi si calano le braghe 5 Stelle.
Lo vedremo quello che succederà. Troveranno una formula, salvo intese, per andare
avanti. Vedo che hai colto la mia
invece,
battuta.
E poi ti lascio come dire la replica sulla questione della nave battente bandiera italiana, di cui non mi ricordo il nome, la Gregoretti, che è stata fermata dal ministro dell'interno al largo delle coste italiane. Una nave della marina italiana battente bandiera italiana non è stata fatta attraccare in un porto italiano per numerosi giorni,
quattro
giorni, a fini elettorali.
Non è vero, non c'erano elezioni.
Ci sono sempre, in Italia ci sono sempre.
Ma non è vero, non c'erano elezioni.
E poi il ministro dell'interno era quel ministro dell'interno,
quella, che campagna elettorale continua. Quella che è stata tenuta fuori dal porto dall'attuale ministro degli interni, che c'è stata sei giorni, era sotto campagna elettorale.
Era però una
quindi
nave.
Sono tutti rinviabili a giudizio, secondo il magistrato.
Assolutamente
una cosa diversa.
Certamente sì.
Non l'hanno fatti sbarcare. Però.
Certamente
guarda
sì.
Guarda strano, l'hanno fatti sbarcare.
Perché era una nave di un'organizzazione non governativa, non battente bandiera italiana, ovviamente. Non era una nave della Marina italiana, soprattutto.
Ma spiegami.
Perché i problemi sono questi.
Sì, sì, per carità, tanto è vero che nella precedente è stata assolta. Non è stato rinviato.
Sai perché? I 5 Stelle, salvo intese, si sono calati le braghe.
Certo, bravissimo. Si sono calati le braghe. Ma guarda, sta attento che il principio sul quale sono due principi sui quali si muovono queste vicende. Il primo principio è: in Italia ci viene chi ha diritto di venirci, e no, il primo furbastro che si fa mettere in mare pagando 2 o 3 mila dollari o 2 o 3 mila euro, anzi dollari, e poi ci sono gli scafisti che ci mangiano e li lasciano alle ONG perché li porti. Il secondo, questo è il primo concetto, che è quello in questo momento difende il centro-sinistra, e l'altro modo, che è: in Italia ci viene chi ha diritto, prima fa la domanda prima di arrivare, perché io ti faccio entrare in Italia se mi servi, ti trovo, hai il tuo posto di lavoro, hai il tuo reddito, hai le garanzie corrette. Gli sbandati che esistono e che vivono e che sopravvivono, anzi, presso le stazioni dei centri principali, Milano, Torino, Bologna o qualsiasi altro, Roma, eccetera, sono il frutto di una politica di accoglienza sbagliata. Questo è. Mi puoi interrompere, ci mancherebbe. Ma Salvini difende un principio, che è quello che ti ho detto. Il centrosinistra difende nessun principio.
No,
perché il centrosinistra ha interesse che in Italia ci siano un cumulo di sbandati, perché così fa. Ci lucrano sopra le cooperative, ci lucrano sopra la politica e quant'altro. No. È così. Tant'è vero che in Sicilia, quando c'era Salvini, hanno chiuso 65 cooperative di assistenza.
Ti stupirò. Tanto è vero quello che sto per dire, che durante l'epoca del ministro dell'interno Salvini, i rimpatri degli extracomunitari che non hanno diritto a stare in Italia, a secondo delle leggi italiane attuali, sono stati praticamente pari a zero. Perché?
No, sono stati 645 e compatibili.
Il percentuale pari a zero.
Zero,
ne
certo,
ha fatti più la Morgese in un mese che Salvini in un anno.
La Morgese ha fatto la stessa quantità avendo più risorse a disposizione. Allora,
detto
perché
questo,
un conto avere le risorse e un conto non avere risorse.
Ma il perché è quello su cui io insisto.
Tra l'altro io la Morgese mi sa di un'antipatia unica. Guarda
io non ho
per
la conoscenza,
sua ipocrisia, non ho la conoscenza, per la sua formula di ipocrita.
Però quello che io dico è che a Salvini, siccome in campagna elettorale perenne H24 30 giorni al mese, conviene tenere gli extracomunitari qui in maniera tale che la gente si lamenta, si incattivisce e vota per la Lega. Lui non ha vantaggio a rimpatriare le persone, ha vantaggio a tenere
qui. Ma è una filosofia.
Bene, ci fermiamo ancora e riprendiamo tra poco. You're the queen of all you survey.
All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper way than this, swelling in the world. There is a deeper way than this, listen to me girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land. Over borders, over frontiers, nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than this, rising in the world. There is no deeper way than this, listen to me girl. All the bloodshed, all the anger, all the weapons, all the greed, all the armies, all the missiles, all the symbols of our fear, I see. There is a deeper way than this, rising in the world. There is a deeper way than this, listen to me girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say, love is the seventh wave. 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 I say, love.
Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune. Every power we never see.
There is a deeper way than this, swelling in the world. There is a deeper way than this, listen to me girl.
Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break, break.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi consegne e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
RT, un mondo di musica e di informazione.
GRT Sport.
Buonasera e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calciomercato. Sembra essere giunta al capolinea l'avventura breve di Emre Can alla Juventus. Il Borussia Dortmund infatti pare essere deciso a chiudere l'operazione. Il centrocampista ex Liverpool è pronto a tornare in Bundesliga. In queste ore si stanno definendo i dettagli della trattativa tra i due club. L'accordo di massima pare essere stato trovato sulla base dei 30 milioni di euro, bonus compresi. Ultime ore di calciomercato molto impegnative per l'Inter. Per l'attacco spunta Slimani, che al momento gioca in Ligue 1. A sorpresa i nerazzurri trattano per l'attaccante classe 1988. Dopo il no del Genoa per Pandev, l'algerino è diventato l'obiettivo numero uno. Gioca nel Monaco, dove è arrivato con la formula del prestito dall'Eister. Per questo serve l'ok dei due club. Olivier Giroud è invece sempre più vicino alla Lazio. Il club biancoceleste ha infatti trovato l'accordo con l'attaccante francese classe 1986, capocannoniere dell'ultima Europa League con 11 gol in 14 partite, offrendo al giocatore un contratto fino al 2022 a 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Per la la chiusura dell'operazione, c'è ora ad aspettare l'ok definitivo del Chelsea, cui Giroud è legato da un contratto fino al 30 giugno 2020. Intanto il coronavirus, che sta allarmando il mondo intero con grandi ripercussioni anche sul mondo dello sport, sta avendo effetti importanti sul calciomercato. Javier Pastore infatti avrebbe dovuto lasciare la Roma per trasferirsi in Cina, ma il virus ha fatto saltare l'operazione quando il giocatore sarebbe già stato pronto ad imbarcarsi su un aereo diretto in Oriente. Sospese inoltre le gare cinesi di Coppa del Mondo di Sci, il GP di Shanghai e le Prix Asania sono a forte rischio e la Federcalcio cinese ha già annunciato il rinvio di tutte le competizioni, compreso l'inizio della Chinese Super League, che era in programma per il 22 febbraio. Siamo al tennis, Novak Djokovic non sbaglia e vola in finale agli Australian Open dopo aver battuto 7-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 18 minuti Roger Federer nel 50esimo incrocio tra i due. Niente da fare per il re, condizionato da un problema agli adduttori. Per Djokovic si tratta dell'ottava finale a Melbourne, la 26esima a livello slam. In caso di successo, il serbo scalzerebbe la prossima settimana Rafa Nadal in vetta al ranking ATP. Domani è in programma la seconda semifinale tra l'austriaco Dominic Thiem e il tedesco Sasha Zverev. E questa era l'ultima notizia. La redazione sportiva vi augura un buon proseguimento di serata.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Siamo alla conclusione del nostro spazio Incompatibili. Ricordo in studio Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli. La discussione si è fatta animata, io direi di continuarla, Paolo.
Ma io la continuo sempre insistendo sullo stesso punto. Su una cosa sono d'accordo con Edoardo, e addirittura sono d'accordo con Salvini su una cosa: che questo caso è esattamente identico al precedente caso per cui lui è stato scagionato. E infatti lui doveva andare sotto processo già la volta precedente, perché lui, ripeto, ha fermato una nave militare italiana battente bandiera italiana. Lui questa cosa non la poteva fare prima e non la poteva fare dopo, e ha ragione lui, che è stato esattamente uguale. Solo che prima i 5 Stelle, per sopravvivere al governo, a lui gli ha imposto di votare in un certo modo. Adesso si sentono liberi e votano come gli pare, come coscienza. E chi ha coscienza non può non essere d'accordo su questo.
Non mi pare che abbiano votato, se hanno disertato l'aula.
Quindi... Ma voteranno?
Ma in aula si vota, vedremo quello che succede, a prescindere da questo aspetto. Il problema di fondo non è come lo affronti tu. Intanto, se c'è un Salvini qualsiasi, perché chiunque può prendere il prossimo di Salvini rispetto ai ragionamenti che hai fatto tu, se c'è un Salvini qualsiasi che con questi argomenti porta il suo partito dal 4,5% al 34%, io mi chiedo, e chiedo a te che sei o pensi di essere di sinistra, mi chiedo perché la sinistra, con i suoi atteggiamenti lassisti, consente che ci sia un partito che conquista il 34% sul dissenso dei comportamenti della sinistra. Allora, io la riflessione che faccio è questa, cioè che ci sono delle misure che si colmano. Le misure che si colmano sono i comportamenti. Che colmano le misure sono i comportamenti della sinistra sono legati a interessi particolari, che sono quelli legati alle cooperative sociali, all'assistenza. Cioè, sono stati colti molti furbetti, sono stati arrestati, rinviati a giustizia, alcuni anche condannati. Quindi era un business per la sinistra, per una particolare sinistra, quella dei centri sociali, quella di coloro che non sono mai allineati con il sistema, ma che del sistema traggono il massimo del giovamento con il minimo sforzo. La battaglia di Salvini era finalizzata anche a questo, a impedire che ci fossero dei furbetti. Ora, chi sono quelli che manifestano, cioè le sardelle? Ci sono insieme i centri sociali, guarda caso. Come mai ci sono i centri sociali? Ci sono perché sono stati lesi in un loro tornaconto economico.
Allora, guarda, io sono perfettamente conscio del fatto che in Italia esiste un problema della sicurezza, una percezione del problema della sicurezza.
Ma io non parlavo di sicurezza.
Beh, ma comunque è collegato al problema sicurezza da parte degli italiani, specialmente chi abita nelle grandi città, soprattutto nelle periferie delle grandi città, che si sentono abbandonati e spesso sono.
Non che si sentono, che sono.
Che sono. Comunque sono, non sono la perfetta conoscenza di tutte le periferie d'Italia, non ce l'ho.
Io così te lo levo la possibilità di dirlo. Guarda, io non avrei suonato il campanello come ha fatto Salvini.
Vabbè, ma adesso quello, però questo tu adesso tu mi hai anticipato una cosa che io volevo lasciare.
Sei così banale che ti capisco tre volte prima che tu parli. Va
bene, ne prendo atto e quindi prendo atto del suo solito intervento a gamba tesa.
Perché ti ho anticipato nel tempo, però, ma già vedevo dove
esempio,
andavi.
Per esempio, quella periferia lì di cui sei tu parlato adesso. Abbiamo sentito in televisione cittadini, abitanti di quella periferia che dicevano: ma noi non siamo quello che ci stanno dipingendo. Noi non abbiamo questi problemi. Qui c'è il cinema, qui c'è la sala, qui c'è questo.
Come no?
Quindi.
Prima c'erano i circoli dell'Arci, i circoli del PC, adesso non ci sono più,
e comunque,
perché era un modo di conculcare le idee della gente.
E comunque l'argomento l'hai sollevato. È di una gravità inaudita.
Ma ci credo che
inaudita quello.
Soprattutto quando le leggi non fanno nulla.
No, è di una gravità inaudita che uno che ha fatto il ministro dell'interno ascolta una persona per strada.
Sono d'accordo.
No, ascolta una persona per strada.
Sono totalmente d'accordo.
E gli dice: guarda, Paolo, guarda che Giancarlo spaccia. E io vado da Giancarlo e gli sono campanello.
Ti tocco, guarda, sono perfettamente d'accordo.
Ne prendo atto e ne sono contento. Sono contento.
Quindi non hai altri argomenti?
No, vorrei che tutti insomma, per una volta convergiamo sulla
stessa cosa. Hanno verificato questa cosa attraverso un sondaggio: oltre il 60% degli italiani non è d'accordo con il comportamento di Salvini.
E questa è stata anche una delle cause della sconfitta.
No, assolutamente.
La causa, perché insomma, è evidente
la sconfitta,
che
la sconfitta, cioè la non vittoria, io la chiamo non vittoria. Chiamiamola non vittoria.
I cittadini emiliano-romagnoli sono gente seria.
A prescindere, sono persone che capiscono il loro tornaconto, perché se sei stato mai in Emilia Romagna ti rendi conto di quello che significa. Basta che vai lungo la riviera e capisci. Cioè noi non siamo riusciti, se non ricordo male il ministro dell'economia e delle finanze era, poi mi viene, c'è stato il tentativo di togliere una specie di monopolio da parte dei gestori
delle spiagge,
delle spiagge, no? Questa è roba del monopolio, o pagate in un certo modo oppure non ci state più. Questa cosa non è stato possibile farla proprio perché c'erano
questo aspetto di dare è un paese riformabile.
Bravissimo. Allora,
non siamo riusciti neanche a togliere i notari.
Gli emiliani hanno scelto il minor danno possibile, hanno scelto in maniera oculata o meno, per quello che riguarda il centrodestra è sicuramente non oculata, però ribadisco, un partito che dal 44% passa al 34%, secondo me qualche problema ce lo dovrebbe
la storia è chi vince,
infatti noi abbiamo fatto 8-1, prima eravamo 7-2, adesso siamo 8-1.
8-1, ai Salesiani era cappotto.
anche di più.
Allora, siamo alla conclusione del nostro spazio, a tratti molto vivace.
Grazie.
Quindi
sì, grazie a tutti, arrivederci.
Alla prossima.
A vedervi il prossimo.
He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB+, il suono perfetto. Let's get GRT, giornale radio.
Buongiorno, ben trovati dalla redazione.